File 12, paragrafo 8, il processo al colonnello Douai, previsioni dell'invasione nemica. Un processo che mi procurò apprensione e impegno fu quello svoltosi pure a Codroipo nel 1917 contro il colonnello di Stato Maggiore Giulio Douai, autore di un memoriale al ministro Bissolati. Con quello scritto il Douai, capo di Stato Maggiore della zona Carnia, che faceva armata a sé, spiegava al ministro in carica che, se non si provvedeva a costituire sollecitamente un complesso di truppe di riserva, non saremmo riusciti a risolvere un'eventuale offensiva nemica, in grande stile, allora presentita assai probabile. Il nemico, ove fosse riuscito a travolgere le truppe che noi tenevamo schierate sul fronte lungo le dorsali orientali, avrebbe potuto avventurarsi nelle nostre valli e scendere in pianura agevolmente. Anzitutto si sarebbe ripresa Gorizia, muovendo dalle posizioni strategiche attorno a quella città. Se il nemico differiva di attaccarci, ciò dipendeva unicamente dal fatto che non giudicava giunto il momento per esso più favorevole. Quel memoriale fu affidato nel settembre 1916 a Tolmezzo da Douai all'onorevole Mosca, allora ministro delle colonie, che era giunto in Carnia per trovare un figlio combattente. Per sfortuna, l'onorevole Mosca ripose il memoriale nella tasca interna del soprabito da dove gli scivolò mentre scendeva alla stazione ferroviaria di Treviso, seppure non gli fu sottratto prima. Il memoriale fu raccolto da agenti di pubblica sicurezza, i quali compresero trattarsi di un documento di certa importanza militare e lo recapitarono al Comando Supremo. Furono così aperte indagini per accertare l'autore dello scritto, non essendo esso firmato, e non fu difficile stabilire che autore del memoriale era proprio il colonnello Douai, brillante ufficiale piemontese in servizio presso il XII Corpo d'Armata. Il Douai era noto negli alti gradi dell'esercito per le sue elevati doti di scrittore di cose militari e molto appassionato dei problemi dell'aviazione. Fu messo a raffronto il testo con la macchina da scrivere del colonnello, ma non ce ne sarebbe stato bisogno perché Douai, contestatogli il fatto, dichiarò subito che quell'esposto era suo, soggiungendo però che secondo lui lo scrivere ad un ministro in carica, convinzioni sull'andamento della guerra, con piena coscienza dell'utilità generale ed affidare la missiva a un ministro pure in carica, non poteva costituire un illecito per nessun cittadino. Se ne deve essere persuaso anche il Comando Supremo, perché Douai non fu processato per delazione o per insubordinazione, ma semplicemente per aver divulgato notizie sull'andamento della guerra contro una allora recente ordinanza. Era agevole sostenere che, se divulgazione era stata compiuta, essa era dipesa unicamente dagli agenti di pubblica sicurezza. Douai fu tradotto dinanzi al tribunale di guerra di Codroipo e io fui incaricato di difenderlo. Ricordo che gli fu assegnata una stanza interna del tribunale, avendo avuto riguardo della sua elevata posizione militare. Fu ivi che egli mi ricevette durante la lunga istruttoria, per quanto essa si riducesse a ben poche indagini. La difesa si imperniava sul solido argomento dedotto al momento della prima contestazione, pur senza sapere che l'accusa si limitava alla mancata applicazione di una irrilevante ordinanza sulla propalazione di notizie sull'andamento della guerra, contravvenzione invero esclusa dal mezzo e dal fine dello scritto. Nelle nostre lunghe conversazioni si parlava anche d'altro e soprattutto dell'andamento della guerra, che egli giudicava sfavorevolmente per la mancanza delle cautele da lui segnalate nel memoriale. Rammento che sprizzava lampi di incontenuta vivacità dai suoi vividi occhi quando avvertiva che non si era ancora capito che la vera arma di guerra non poteva essere che l'aviazione, la quale sola era in grado di colpire il nemico nei luoghi volta a volta più sensibili e più vulnerabili, con effetti di gran lunga superiori a qualunque artiglieria a lunga gittata, di cui allora si parlava con tanto interesse, per aver questa fatto giungere proiettili su Parigi da 20 e più chilometri di distanza. Douai sosteneva con intuizione profetica: se invece di uno o due o 10 aeroplani noi ne potessimo fare arrivare 50, 100, dietro le linee nemiche o negli stessi centri vitali del paese nemico, potremmo gettare lo scompiglio in campo avverso, colpire la resistenza contraria comunque si alimenti, avviare la guerra a una soluzione vittoriosa. Parole anticipatrici che solo una nuova guerra doveva rivelare veritiere. Inascoltato rimase anche un altro scritto di Douai indirizzato al ministro della guerra Giardino. Quando stava scontando gli arresti inflittigli per il reato di cui sopra nella fortezza di Fenestrelle, la condanna volutamente mite, irrogatagli dal tribunale di Codroipo, era stata di pochi mesi. Ma ho precorso i tempi, mentre dovevo prima ricordare le varie fasi che portarono a quella condanna. Quando, chiusa la fase istruttoria, fu fissato il dibattimento, avvertì il colonnello, la sua gentile signora figlia, del prefetto Castaldis di Torino, e i miei amici che tanto si interessavano al processo, l'onorevole Marcello Soleri, poi ministro della guerra e Indi del tesoro, l'onorevole De Felice Giuffrida, l'onorevole Giacomo Ferri, l'onorevole Michele Gortani, che mentre per la parte professionale mi sentivo in grado di resistere all'accusa, per la parte relativa all'autorevolezza della difesa sentivo la necessità che fosse incaricato un parlamentare di chiara fama. Fu così stabilito di ricorrere all'onorevole Orazio Raimondo, deputato di Sanremo, allora tenente di artiglieria di complemento. Egli accettò l'incarico e venne al processo senza chiedere altre notizie e altri elementi, rimettendosi alla lista testimoniale da me compilata. Giunse a Codroipo nel mattino del dibattimento in borghese e, sceso all'albergo, non senza sorridere, ci avvertì che aperta la valigia aveva trovato la divisa ma non il kepi. Che fare? Mancavano pochi minuti all'udienza e nei negozi di Codroipo non si trovava un berretto adatto all'ampio capo di Raimondo. Finalmente pescammo un tenente di artiglieria che aveva una testa dell'approssimativa circonferenza di quella di Raimondo, così che questi poté presentarsi al dibattimento in perfetta tenuta. Fin dalle prime schermaglie si capì che si voleva agire col più formale rigore da parte del collegio giudicante costituito da generali, cioè da ufficiali di grado superiore al giudicando. Si eccepì tosto da parte dell'avvocato militare che uno solo di noi due poteva difendere l'accusato. Invano sostenni che il codice di procedura per l'esercito non imponeva questa limitazione e ripiegai sul diritto dell'accusato di nominare un secondo avvocato per un'eventuale sostituzione. I giudici furono al riguardo risoluti e io dovetti ritirarmi. Il processo seguì a porte chiuse. Raimondo fu, come sempre, di ammirevole facondia, facendo rivelare la fragilità di un'accusa che voleva colpire la propalazione di notizie esulanti dal caso concreto, poiché si trattava di considerazioni tecniche sulla situazione militare, sia pure critica, ma destinate a un ministro in carica nel superiore interesse della patria. Trema un'anticipata convinzione che la sentenza era stata predisposta e la sua stessa mitezza, 4 mesi di arresto in fortezza, ce ne rese persuasi. Non solo, ma appena finito il processo, Douai fu stimolato a presentare una domanda di grazia. Egli se ne schermì e fu, come dissi, avviato a scontare la pena al forte di Fenestrelle. Non era ancora stata espiata quando si abbatté sul Friuli e sul Veneto quel grave disastro che Douai aveva presentito. Paragrafo 9. La catastrofe di Caporetto, l'irruzione nemica in Friuli e nel Veneto. Il 24 ottobre 1917 il nemico con 8 divisioni austro-ungariche e con 7 divisioni tedesche di rincalzo, costituenti la sua 14ª armata, spezzò la giuntura tra il 28° e il 4° corpo d'armata del nostro esercito. Sfondato il fronte a Plezzo, sull'Alto Isonzo, ci costrinse alla difesa di Saga. Tagliate fuori le truppe del Monte Nero, occupato il Monte Iezza, accerchiata la Bainsizza, scavalcò la dorsale del Colovrat, al di sotto del Monte Matajur e irruppe nelle valli dell'Erbezzo, dello Iudrio e del Natisone, senza incontrare valide resistenze fino a Cividale, sabato 27 ottobre. Di qui si allargò a Ventaglio ed invase la pianura friulana. La nostra ala sinistra schierata sull'alto isonzo oltre Plezzo, dietro il Canin e il Rombon, e la nostra ala destra attestata oltre Gorizia e sul Carso, seconda e terza armata, dovettero ripiegare precipitosamente, carni e cadore vennero abbandonati. Era la ritirata di Caporetto. Purtroppo mancavano quelle riserve che il colonnello Due aveva inutilmente invocato perché potessero accorrere in quella parte del fronte che ne avesse avuto bisogno. Nemmeno grave fu, dopo perduto il Monte Iezza e il Globo Ciak, la deliberata omissione del generale Badoglio, comandante del 28° Corpo d'Armata, schierato nel tratto dove il nostro esercito fu travolto, di opporsi all'irruzione nemica. Il comandante supremo generale Cadorna ha sostenuto, sua lettera Ardengo Soffici nel Corriere della Sera del 16 maggio 1951, aperte virgolette, il giorno prima, 23 ottobre, il Badoglio aveva confermato a me, che ero andato a vederlo al suo quartier generale di Carraria presso Cividale, la sua completa fiducia nel successo, già espressa il 19 al colonnello Calcagno, inviatogli dal Comando Supremo per assumere informazioni del suo corpo d'armata, e qui non possono non scorgersi misteriosi influssi. Chiuse le virgolette. C'è da pensare che Badoglio volesse sovrapporre a quella del comando della seconda armata una concezione sua propria, un piano napoleonico, attrarre il nemico in un cuneo per poi stringerlo alle spalle. Su questo disegno avrebbero però dovuto interloquire anche i comandi laterali per non far fallire miseramente un simile piano e per evitare che questo potesse divenire, come divenne, catastrofico. Rivedo queste memorie nel dicembre 1964 e rilevo che sulle cause del disastro di Caporetto le polemiche non si sono ancora sopite. Nella rubrica Lettere al Corriere del Corriere della Sera di martedì 15 dicembre 1964, il generale Raffaele Cadorna interviene nella polemica suscitata dal diario di Angelo Gatti per affermare che, aperte virgolette, la 19ª divisione privata dell'appoggio dell'artiglieria a cui il generale Badoglio aveva inibito l'intervento senza suo diretto ordine, aggirata sulla sinistra per l'errato schieramento della Brigata Napoli, fu interamente inghiottita dall'avversario e il suo valoroso comandante generale Villani, a coronamento della fosca giornata, si suicidò. Le altre due divisioni ripiegarono dall'altipiano della Bainsizza sotto la condotta del generale Caviglia. Il generale Badoglio, pressoché ignaro di quello che succedeva, vagò nelle retrovie senza dare ordini di sorta, come può testimoniare l'allora capitano Sforza. Infine, il senatore Paratore può testimoniare che la commissione d'inchiesta parlamentare sui fatti di Caporetto aveva accertato le gravi responsabilità del generale Badoglio, tanto che l'onorevole Orlando incaricò il suo sottosegretario, onorevole Paratore, di persuadere l'onorevole Raimondo, autorevole membro della commissione d'inchiesta, a tralasciare ogni addebito a Badoglio, allora sottocapo di Stato Maggiore dell'Esercito. In seguito a questo intervento 13 pagine di relazione furono stralciate e il vuoto lasciato appare chiaramente a chiunque confronti la prima parte dell'inchiesta con le conclusioni. Chiuse virgolette. Ho voluto riportare questa chiara presa di posizione del figlio del comandante supremo al momento dell'invasione per aggiungere quanto mi è noto personalmente per averlo appreso dall'onorevole Raimondo durante l'inchiesta, e cioè nei primi mesi del 1918. Il Raimondo era stato nominato membro della commissione d'inchiesta, presumibilmente perché, avendo difeso il colonnello Due, era in grado di conoscere molte cose sulla mancata preparazione di una valida riserva atta a tamponare eventuali penetrazioni nemiche. Incontratolo a Roma, mi parlò dell'inchiesta, della rottura del fronte, dell'ordine dato al generale Villani di non far sparare dalle sue artiglierie, tanto che egli, dubitando un tradimento, si uccise in un'aula delle scuole di San Leonardo. Raimondo non mi accennò evidentemente, per ragioni di riservatezza, alla soppressione delle pagine di cui parla il generale Raffaele Cadorna. pur facendomi comprendere che proprio a ragioni militari era dovuto quel disastro, anziché a propaganda contro la guerra di cui si parlava in quel tempo. Occorre ricordare che poco prima del disastro di Caporetto erano avvenute delle rivolte a Santa Maria la Longa ed in qualche altra località arretrata del fronte da parte di soldati che si erano rifiutati di partire per le prime linee sul Carso poco dopo esservi stati ritirati. Tali rivolte furono punite con spietate decimazioni perché la punizione rimanesse esemplare. Non giovarono allo scopo e anzi inasprirono di più i combattenti. Questo atroce provvedimento non incise però sul disastro di Caporetto, come non vi influì se non marginalmente la propaganda, che purtroppo andava serpeggiando, avversa alla condotta della guerra. Il 1917 fu l'anno delle grandi prove. Dal 12 maggio all'8 giugno la decima battaglia dell'Isonzo non sortì grande effetto e ci costò 150.000 uomini. Era appena ultimata questa vigorosa azione che fu sferrato l'attacco del Monte Ortigara tra Asiago e la Val Sugana, dove i nostri alpini ci rimisero il meglio delle loro truppe. Già il 17 agosto si ripeteva l'offensiva sull'Isonzo che ci fruttò l'altipiano della Bainsizza, però al prezzo di 166.000 uomini tra morti, feriti e prigionieri, pur procurandoci 125 cannoni e 20.000 prigionieri. Ma l'esito non fu quale si poteva attendere, poiché il nostro esercito rimase inchiodato in quelle posizioni. I nostri attacchi sul San Gabriele e sull'altipiano carsico furono infruttuosi e non consentirono di superare il Monte Ermada, che precludeva l'accesso a Trieste, a Gognata. Già sulla fine di settembre di quell'anno si vociferava di spostamenti e di concentramenti di truppe nemiche dalla conca di Tarvisio al mare e si intuiva che qualcosa di molto importante maturava, ma la serenità che traspariva dai nostri comandi era tale che infondeva una ferma speranza. Il mattino di sabato 27 ottobre, uscendo da casa subito dopo l'alba, appresi la triste notizia della rottura del fronte. Ma passando per il Giardin Grande notai che il generale Cadorna, comandante supremo, e il generale Porro, vice capo di Stato Maggiore, passeggiavano, come di consueto, nell'ellisse interna di quel vasto piazzale, senza tradire comunque la loro emozione, per cui mi parve di assicurare il mio diretto superiore che nulla di grave poteva essere accaduto, se i massimi responsabili della condotta della guerra erano così tranquilli da non alterare le loro abitudini. Fummo tosto disingannati, perché di momento in momento giungevano notizie tutt'altro che rassicuranti. Erano state viste avanguardie nemiche addirittura nei pressi di Cividale. Intanto a Udine si scorgevano segni di grande inquietudine nella popolazione civile. Essa guardava attonita quell'andare e venire di automobili militari che facevano pensare a un trasferimento di uffici verso l'interno del paese. Intanto gli eventi precipitavano. Già a mezzodì il Comando Supremo Segretariato Generale Affari Civili si trasferiva prima a Treviso e poi a Padova. Anche il nostro ufficio fortificazioni ebbe l'ordine di ripiegare. In quello stesso giorno Cadorna emanò l'ingiusto bollettino in cui attribuiva alle truppe la maggior causa della disfatta, per quanto abbia poi cercato di attenuarlo e di spiegarlo con gli elementi di fatto fornitogli dai comandanti di corpo d'armata. Aperte virgolette. A cominciare da Badoglio, che gli aveva annunciata la fuga, poi smentita, delle brigate Puglia, per continuare con Caviglia, che gli aveva segnalata uguale notizia, non vera, della brigata Roma, e per finire con Bon Giovanni, che aveva accusato ingiustamente i soldati della Arno, chiuse virgolette, Francesco Marcheselli e Mario Silvestri in Corriere della Sera dell'8 dicembre 1964. Tornando ai compiti assegnatimi nella ritirata, debbo dire che fu opera vana la mia per fissare una residenza a Udine per il comandante della seconda armata, perché in città la sera di domenica 28 ottobre non c'era quasi più un solo comando e io ricevetti l'ordine di requisire locali a Oderzo e Conegliano sia per i comandi che per le truppe. Frattanto anche le strade di Oderzo erano divenute come torrenti in piena, ingombre di uomini e di veicoli. Soldati di ogni arma, salmerie, cavalli, autocarri, si frammischiavano e si incalzavano, senza sosta. Erano gli elementi di due armate, la seconda e la terza, che ivi confluivano in disordinato ripiegamento. Presi allora la via di Conegliano, dove requisii alcuni palazzi del centro cittadino e nei dintorni, e riservai la villa Giol, che stava su di un poggio all'ingresso della città dalla parte di Udine, al mio comando. Dopodiché ritornai a Udine come potei, risalendo la corrente, ma ormai nella città non trovai che pochi militari, il mio comando era partito. Avevo già in precedenza avviato i miei genitori alla volta di Casteldaviano e la nostra fedele domestica, Maria della Picca, li seguì. Ripartii subito da Udine, non senza aver dato una malinconica occhiata alla mia casa, abbandonata con tutto il suo arredo e parecchie scorte di viveri, delle quali i vicini si valsero prima che ne profittasse l'invasore. Essendomi impossibile procedere per viale Venezia a causa del trambusto e dell'intasamento che costringeva le automobili a sostare per ore, divisai con altri colleghi del nostro comando di avventurarmi per la quasi parallela via per Spilimbergo. Al bivio di Passons, poco oltre il ponte sul Cormor, ci fermammo e ci sedemmo sui gradini della casa d'angolo. Lo spettacolo che ci si parava davanti era terrificante. La città intera pareva in fiamme. Tutti i magazzini militari, e specialmente quelli di materie infiammabili e di munizioni, venivano appositamente distrutti perché non servissero al nemico. Immensi roghi divampavano da ogni lato e si elevavano al cielo fumiganti colonne, mentre sussulti di deflagrazioni facevano da tragica orchestra quella scena d'inferno. Col cuore in tumulto riprendemmo il nostro viaggio verso l'ignoto, per quanto la prima meta fosse precisa, cioè Conegliano, dove avevamo avviato, come c'era stato possibile, gli scarsi elementi di cui era composta la nostra breve unità. Senza dilungarmi sul difficile incedere della nostra automobile, specie attraverso i grandi torrenti allora in morbida, dirò che giungemmo a Conegliano all'alba di lunedì 29 ottobre, dove nella villa Giol trovammo riuniti i componenti del nostro comando. Fu breve però il nostro soggiorno, perché non tardarono a giungere ordini che tutto l'esercito doveva ripiegare oltre il Piave, in quanto ogni resistenza sugli altri fiumi veniva abbandonata. Pagina 109.